E adesso un bel caffè finito. Perché rischiare di rimanere senza caffè quando puoi abbonarti a Caffè Borbone? Prezzi vantaggiosi, costi di spedizione inclusi, tante possibilità di personalizzazione e l'abbonamento lo sospendi quando vuoi. Decidi tu la frequenza, la qualità, scegli tra le cialde e capsule compatibili e crea il tuo mix di gusti e miscele. Mai più senza caffè con l'abbonamento Caffè Borbone. Tutte le info su caffèborbone.com.
E come sempre, una volta al mese, tocca al Q&A, question and answer, domande e risposte dedicate in esclusiva ai miei mecenati di Patreon. Ne ho ricevute veramente di fantastiche, difficili, complicate. Spero di essere all'altezza di queste risposte che richiederanno grande, grande intelletto da parte mia e direi di cominciare come sempre dopo la sigla.
Sei su Daily Cogito, il podcast di Rick Dufer. E chi non lo ascolta, è cibo per gli zombie.
Una delle caratteristiche che separano l'essere umano cosciente dallo zombie incosciente è la capacità di saper porre domande. Domande che siano circoscritte, interessanti, domande non troppo specialistiche e di nicchia, ma pur sempre abbastanza circostanziate, che muovano la curiosità e l'interesse. E secondo me la rubrica Q&A è un'ottima opportunità, quindi se volete partecipare al Q&A del mese prossimo, beh, vi consiglio di aderire al programma Patreon. Ogni mese io metterò un post dedicato ai mecenati dove potrete farmi domande e io una volta al mese risponderò a quelle domande. I link sono in descrizione e io sono molto orgoglioso perché nel corso degli ultimi 2 anni la qualità delle domande postemi dai mecenati è aumentata, il che significa che possiamo sì costruire un internet migliore, nel senso un internet in cui le domande da porre al web, ai divulgatori, ai luoghi dove cerchiamo risposte siano di qualità sempre maggiore e chi sa porre migliori domande diventa anche una persona un po' migliore, di questo sono molto molto convinto. Prima di tuffarci in queste domande, e spero, ripeto, di essere all'altezza perché alcune sono veramente complicate, lasciate che vi ricordi che domani, mercoledì 30 settembre, anzi per chi ascolta in differita oggi mercoledì 30 settembre, ci sarà qui ospite dal vivo ai Cogito Studios dalle ore 17 Oscar Giannino, giornalista, opinionista, persona di cui ho grandissima stima, non vedo l'ora di averlo qui dal vivo, quindi alle 17 online su Twitch in live Daily Cogito ai Cogito Studios con Oscar Giannino. E poi ci sarà anche l'evento dal vivo a Schio alla Faber Box alle 21, ma brutte notizie, i posti sono già tutti esauriti, quindi se non avete prenotato il vostro, ormai non c'è più spazio. Quindi, se siete di Schio, Vicenza o dintorni e vi siete persi questa possibilità, beh, seguite la live alle 17, sarà una cogitata con i fiocchi. E se volete sapere tutto l'elenco degli ospiti di ottobre, beh, recuperate il Daily Cogito precedente a questo, quello in cui ho parlato di Pessoa, del cinismo e via dicendo, perché lì c'è tutto l'elenco che pubblicherò anche su Instagram, sul sito e via dicendo. Ma mi sto perdendo in chiacchiere, è giunto il momento delle domande e delle risposte. Quindi partiamo con le domande di agosto. Sì, perché ad agosto mi hanno comunque fatto le domande, ma io non ho fatto uscire la puntata, quindi accorpiamo agosto e settembre. E la prima domanda è di Alain, che mi chiede sbattezzo. Ha senso cercare di uscire da un gioco a cui non si partecipa più? I motivi proposti da associazioni come WAR sono convincenti da un punto di vista etico e materiale? Allora, secondo me, da un punto di vista etico, no. Cioè, obiettivamente, se io non do importanza ai riti, non dovrei neanche darne importanza negativa a quei riti. Cioè, perché sì, sono stato battezzato quando ero una creatura mediamente inconsapevole, anzi del tutto inconsapevole, adesso che mi sono costruito un po' di consapevolezza, e non tutti, e non sempre, magari posso cercare di uscire da quella congregazione. Ma dal mio punto di vista, eticamente significa dare importanza a qualcosa che non ne ha più. In realtà, lo sbattezzo può avere un connotato politico, perché, e questa è l'argomentazione che mi convince di più dell'UAR, ovviamente lo sbattezzo è un atto di pubblico diniego rispetto a qualcosa che gioca ancora un potere molto forte in Italia. Quindi io mi sbattezzo se credo che questo gesto possa, essendo diffuso, diminuire il potere della Chiesa Cattolica e via dicendo. altrimenti non ha molto senso. Quindi se volete sbattezzarvi fatelo, ma fatelo con un intento politico, non etico, non morale, non ha molto senso in quel caso. E comunque teniamo conto che lo sbattezzo è un argomento molto forte per i religiosi per rafforzarsi nelle proprie posizioni. Guardate, il demonio sta convincendo molte persone, quindi rafforziamo la cittadella di coloro che vogliono tenersi stretta questa cosa. Non so, secondo me è un'arma a doppio taglio, però non ho una risposta definitiva. Quello che posso dire io è che in passato ci ho pensato e poi mi sono detto, boh, ma perché? Sinceramente no, anche perché c'è un iter da seguire che non c'avevo voglia di seguire, quindi nella mia scelta personale non l'ho fatto e comunque mi sento molto distante dall'istituzione cattolica, non ne sento il bisogno. Se lo sentite, fatelo politicamente. Poi c'è Federico Fabiani. Cosa ne pensi della definizione di Ricolfi, società signorile di massa, concomitanza di tre fattori, numero di inattivi superiore a quello degli attivi, economia in stagnazione e produttività ferma, consumi opulenti, diffusi? Ha senso per spiegare la condizione socio-economica italiana o è solo la semplificazione di un disfattista? Ora questo è un argomento interessante che discuterò sicuramente il 20 ottobre quando avremo qui di persona, ai Cogito Studios come ospite, Raffaele Alberto Ventura, autore della teoria della classe disagiata che dalle teorie di Ricolfi prende a piene mani, comunque prende ispirazione, e che ora è uscito con un nuovo libro, Radical Shock, e ne discuteremo sicuramente perché questi sono presupposti proprio della narrazione portata avanti da Ventura. Ora, cosa ne penso io? Lo dico in brevissimo. La definizione di Ricolfi, questa società signorile di massa, secondo me ha molto a che fare con una percezione falsata, una percezione che ancora legge l'economia come la si leggeva negli anni 40. Perché se noi non ci accorgiamo che in Occidente il terziario è diventato produttivo, cioè il terziario si intendono i servizi, tutte le parti legate all'intrattenimento, allo spettacolo e via dicendo, diciamo i servizi immateriali, alcuni li chiamano, se non ci accorgiamo che questo è una parte produttiva dell'economia, anche se non è produttiva quanto un contadino che ara un campo, ovviamente, se non ci accorgiamo che questa è parte integrante e legittima dell'economia, ci sembra che questo sia una roba totalmente campata per aria. È una visione, secondo me, vecchia dell'economia, perché in realtà quel terziario riesce a creare molto spesso circoli virtuosi che alimentano anche gli altri settori. Quindi già lì, secondo me, c'è una fallacia di fondo. Dopodiché, sì, secondo me è una versione molto pessimista, se non disfattista, che vuole convincerci del valore del vecchio piccolo mondo antico, che sapete a me sta un po' stretto. Sicuramente comunque questi sono argomenti che andremo a sviscerare con il buon Raffaele fra una ventina di giorni, quindi abbiate pazienza. Sergio Iacino mi fa una domanda lunghissima. Sentendo un'intervista a Galimberti, egli asserisce, senza troppe argomentazioni, che l'identità è il contrario della libertà in quanto, conoscendo i nostri daimon, conosciamo noi stessi e i nostri limiti. Per Bergson, se non sbaglio, invece l'identità personale fonda la libertà, in quanto la creazione spontanea della prima favorisce qualità sempre nuove all'azione, rendendola nuova e non predeterminabile. Io mi chiedo però come da un principio di identità, sempre identico a se stesso, si possa trarre un concetto di divenire, di cambiamento. Se la memoria non mi inganna, mi pare che Kierkegaard avesse detto che il divenire è possibilità, in quanto passaggio dall'essere al non essere, mentre il necessario è e basta. Se l'identità è per principio, allora tutto ciò che deriva da A è sempre A, o perlomeno determinazione di A? Asserire che una persona sia in cambiamento perpetuo farebbe perdere l'idea di identità, e noi abbiamo esperienza di questo fenomeno, anche solo il nostro cervello che fruisce lo scorrere del tempo ne è una prova, e favorirebbe l'idea di libertà? Oppure anche il cambiamento è necessitato da nessi causa-effetto prettamente deterministici in modo tale che A rimanga A nella sua conseguenzialità? Ora, per rispondere a questa domanda ci vorrebbe un saggio filosofico. E noi non abbiamo lo spazio, neanche gli strumenti qui adesso per fare un saggio filosofico. Quello che posso dirti è che la posizione di Galimberti va molto verso la posizione che era di Gilles Deleuze. Avete presente quella famosissima frase? Poiché ciascuno di noi era parecchi, si trattava già di molta gente. Ora, se noi andiamo a leggere il costruttivismo francese, Deleuze, Foucault e via dicendo, soprattutto l'ermeneutica del soggetto di Michel Foucault, ci accorgiamo che durante quei decenni, fra gli anni 60 agli anni 70, si è sviluppato un pensiero che vedeva l'identità come una costruzione sociale e che in realtà, alla prova dei fatti, l'identità non è qualcosa di esistente, non è qualcosa di naturale, perché noi siamo molteplicità. Ora, Galimberti, secondo me, va verso quella direzione, cioè l'idea che noi, in quanto creature pensanti, non dovremmo accontentarci di un'identità, ma ascoltare i nostri demoni, e demoni non intesi come quelli dell'inferno, ma le diverse anime che albergano dentro di noi. Da qui a dire che l'identità è contraria alla libertà, secondo me ne passa un treno merci. Perché? Perché se noi andiamo a guardare effettivamente, è vero che dentro di noi siamo molte cose, che dentro di noi albergano molte voci, molte personalità. Voglio dire, se qualcuno si è preso la briga di leggere i racconti della vera nuova carne, sapete quanto mi stia a cuore questa idea, che la nostra personalità sia un condominio, quindi che sia un insieme di voci dal quale ogni tanto emerge una voce, e quella voce è quella che, trionfando sulle altre o riassumendo buona parte delle altre, diventa la mia personalità, la mia identità, che quella potrà cambiare di volta in volta. Il fatto che ci sia quella molteplicità non significa che noi siamo solo quella molteplicità, perché voglio dire, basta leggere qualsiasi psicanalista serio nel corso del Novecento, capiamo che per esempio da quella molteplicità emergono voci primarie, voci che sono molto più noi. Ancora Kant parlava dell'io penso, l'ich denke, ok? Kant era perfettamente consapevole che noi fossimo parti messe insieme, voci concomitanti che si accavallano, che fanno confusione, e ci mancherebbe, siamo dei casini in mani noi. Ma poi c'è un vettore che lui chiamava Ich Denke, che è letteralmente una sorta di costruzione mentale che trascina con sé le parti più riconoscibili di quella molteplicità. Quindi certo che siamo daimon, tanti daimon, siamo una folla inesausta, una folla brulicante. Poi però dobbiamo anche saper riconoscere fra queste voci quali sono quelle che maggiormente sentiamo nostre, quelle che emergono. Io sono un emergentista, per me dal caos della complessità della personalità e della coscienza poi arriva, emerge per complessità una voce, che è il riassunto di molte voci, ma che è quella che chiamo identità. Bergson andava in quella direzione, e l'identità per Bergson è il compimento della libertà. Io sono libero quando riesco a riconoscere quella voce, anche perché mi verrebbe da domandare al professor Galimberti, ma se noi siamo daimon, solo daimon, sempre daimon, e quei daimon sono in buona parte il risultato delle interazioni ambientali, quindi ciò che ci proviene da dietro, da sotto, da sopra, e che ci possiede, allora, come faccio ad essere libero io? Come? E soprattutto, cosa significa allora ascoltare il proprio daimon, conoscendo chi è che conosce? Ma sono io che conosco quei daimon, ovvero è la voce che emerge che riesce di volta in volta a riconoscere quei daimon e riesce a dare ragione di quella molteplicità. Altrimenti saremmo veramente pietra rotolanti, e magari a Galimberti questa idea piace, a me sinceramente non piace particolarmente, non piaceva neanche a Bergson e neanche a Kant. Quindi ecco, direi che mi fai una domanda troppo complicata per essere determinata qui. Quello che ti dico io è che noi siamo daimon, e i daimon sono la determinazione di ciò che ci sta intorno, però poi c'è un aspetto della nostra vita che emerge da quella folla. Quella cosa che emerge, che è la cosa che ascolta tutto il resto, che emerge per complessità, quella cosa la chiamiamo identità. E l'identità potrebbe essere un costrutto. Certo, assolutamente. È un costrutto di cui sinceramente non vedo come potremmo mai fare a meno. Questo è quello che mi sento di dire. E poi ci sarebbe tanto altro da dire, ma insomma, spero di aver dato qualche spunto. Enrico chiede: il costante mutamento di orizzonte del conosciuto e del vero, dovuto alle scoperte scientifiche delle hard sciences, come ha impattato e come sta impattando sul perimetro della ricerca filosofica? È semplicemente stata azzerata l'ontologia e ampliata la speculazione su gnoseologia ed etica, o i riflessi e le reazioni sono state e sono più problematici? Anche qui, bisognerebbe spendere 2 ore soltanto su questo. Io credo che l'avanzamento delle tecniche di conoscenza abbia non azzerato, ma messo da parte la domanda ontologica. Ovviamente non in Italia, dove è ancora il pensiero che domina fortissimamente. Però mi sembra che, guardando il mondo anglosassone e anche il resto d'Europa, non soltanto il mondo della filosofia analitica, ma anche in parte quello continentale, la direzione sia quella. Cioè, l'ontologia è sempre di più un discorso a supporto di qualcosa di molto più ampio, come la gnoseologia, come l'etica e via dicendo. E la specializzazione in alcuni ambiti del sapere filosofico, come per esempio la bioetica, come per esempio la filosofia del diritto, come per esempio insomma l'intelligenza artificiale, quindi le scienze cognitive, quindi la filosofia della mente, via dicendo, sia sempre più proficua. Credo, e questa è una mia sensazione che potrà essere forse smentita in futuro, credo che la tendenza tutta italiana ad avere ancora filosofi tuttologi, da Severino a Galimberti, persone quindi che si esprimono su ogni cosa perché conoscono il signor Heidegger, ok, questa cosa qua sia molto italiana, come direbbero in Boris, e che il resto del mondo stia invece andando verso una specializzazione sempre maggiore della filosofia, perché anche la filosofia sta riconoscendo ambiti del sapere che, pur dovendo sempre mantenere uno sguardo d'insieme, perché rispetto alla chimica, alla biologia, io credo che il filosofo debba sempre avere uno sguardo d'insieme ed essere in qualche modo curioso del sostrato culturale in cui una specializzazione si sviluppa. Nonostante questo, però, credo che anche il filosofo, nel corso dei prossimi 100 anni, vivrà la stessa specializzazione, lo stesso percorso vissuto dai biologi, dai genetisti, dai chimici, e quindi di andare sempre a sviluppare un ambito di specializzazione particolare. E questo porterà con sé dei pro e dei contro. I pro sono il fatto di riuscire a capire molto meglio un problema e un ambito, perché c'è gente che ci dedica tutta quanta la vita. Il contro magari è quello di creare campanilismi e figure professionali e culturali e intellettuali che magari, andando troppo a fondo in un problema, perdono lo sguardo d'insieme. Però credo anche, d'altra parte, che questo equilibrio si sia sempre ricercato e sia sempre stato un casino mantenere alta l'attenzione su quell'equilibrio. Quindi ecco, siamo in un'epoca di specializzazione, nella filosofia di meno, ma anche lì sempre di più. Giuseppe Bulzomi chiede: dato che sei molto interessato al tema della religione e il suo controllo della morale nella società, volevo chiederti se conosci qualche autore italiano attivo nella lotta a queste superstizioni come Richard Dawkins, ma che fornisca informazioni inerenti alla realtà nostrana. Grazie in anticipo. Beh, mi viene in mente un nome su tutti, che è ovviamente Odi Freddi. Odi Freddi ha scritto libri sull'impatto della religione nella cultura italiana, tanto filosofica quanto scientifica, ed è lui il primo che mi viene in mente. In Italia poi non ci sono grandi autori oltre a lui, non mi vengono in mente grandi autori che abbiano veramente fatto di quell'ambito la propria battaglia. C'è stato Dario Fo, c'è stata Margherita Hack, tutte figure comunque gravitanti intorno al Loire. Se vuoi ampliare un po' l'orizzonte e uscire dall'ambito italiano e sei interessato a questo tipo di argomento, ti consiglio un autore francese che io non amo particolarmente, ma vale la pena di essere letto, che è Michel Onfray. Lui è l'autore del Trattato di Ateologia, che è un manifesto dell'ateismo europeo, e credo che possa essere interessante. Poi ci sono tanti personaggi un po' più piccolini, ma del calibro di Richard Dawkins in Italia mi viene in mente veramente soltanto Odi Freddi e qualche anno fa appunto Margherita Hack, che, se non sbaglio, ha scritto anche dei libri che io però non ho letto a riguardo della religione nella cultura italiana. C'è una domanda di Giuseppe che mi chiede: come può essere interpretato, secondo te, nel libro Il castello di Kafka, la figura del castello stesso, che risulta irraggiungibile dal protagonista, la figura di Clam, con il quale risulta impossibile parlare, e la totale irrazionalità degli abitanti del villaggio e la loro ostilità nei confronti di K? Beh, ovviamente Il castello è un libro totale, quindi ci sono decine di interpretazioni. Mettiamola così. Secondo me Il castello di Kafka è un libro che denuncia l'uso distorto del mito. Che cos'è il castello se non una figura mitologica che l'irrazionalità del popolino vede come la cosa da raggiungere? E quando si trova l'unico che veramente deve raggiungerlo, si trova in braghe di tela? Per me è questo. Per me il castello è quel mito che costruiamo collettivamente attraverso i nostri desideri, la nostra voglia di consolazione, via dicendo. Noi costruiamo questi miti E poi però non li costruiamo al fine di raggiungerli, ma al fine di contemplarli, e contemplandoli starà un po' bene. Quando arriva fra di noi qualcuno che, ascoltando il mito, vuole raggiungerlo, ecco che accadono i problemi, per due motivi. In primo luogo perché quella persona si accorgerà che non riesce a raggiungerlo. In secondo luogo perché noi, vedendo che quella persona non può raggiungerlo, dobbiamo ricordare a noi stessi che quello è un mito. E Il Castello di Kafka è un libro attualissimo, perché noi viviamo un'epoca piena di miti costruiti per consolazione che evidentemente nessuno può raggiungere. E perciò Kafka ci sta dicendo: vecchio mio, fai come K, stai con i piedi per terra, ma prega di non essere come lui e di non finire in mezzo a un posto dove tutti vivono di miti. Il castello, Clam, sono le storielle che ci raccontiamo per pensare che la nostra condizione sia migliore di quella che è. E invece non lo è. E quando noi viviamo di miti, ecco che facilmente tutto crolla. Se volete leggere un libro, visto che ieri abbiamo parlato di cinismo, un libro cinico, ma nel modo più incredibile, Il Castello di Kafka fa per voi. Straordinaria opera. Bene, e c'è un'ultima domanda, di nuovo di Enrico, che chiede: il pensiero politico odierno trova tra i suoi fondamenti la dicotomia tra il necessario e il superfluo, che si manifesta nella prassi della elargizione per via burocratica di ciò che viene qualificato come necessario, ad esempio le graduatorie delle case popolari, e della sovratassazione di ciò che viene qualificato come superfluo, ad esempio le diverse aliquote dell'IVA tra i vari beni, i giornali il 4%, mentre i detersivi sono il 22%. Sotto il profilo filosofico, questi due concetti di necessario e di superfluo hanno una fondazione oggettiva e dunque sono individuati e individuabili con un criterio e un metodo scientifico, oppure sono semplicemente il precipitato di una sensibilità soggettiva e arbitraria? Enrico, nella tua domanda c'è già la risposta. È assolutamente evidente e palese che questa separazione fra ciò che è necessario e ciò che è superfluo è il risultato transitorio e soggettivo di una sensibilità, e quello che ieri era necessario oggi non lo è più. Mi fai l'esempio dei detersivi, ok? I detersivi al 22% significano che la società in qualche modo ritiene più superfluo il detersivo rispetto al giornale, che è tassato al 4%, ma è evidentemente transitoria e assolutamente arbitraria, peraltro sbagliata questa cosa, perché senza giornali magari riesco a vivere, senza detersivi, fidatevi, non vorreste mai vedermi nella vita. Perciò è arbitrario e soggettivo. Il problema è che sono poche le persone che mettono in discussione quella soggettività e arbitrarietà, cioè il fatto che la tassazione sia scaglionata in questo modo non è qualcosa di messo in discussione se non quando poi sentiamo la profonda ingiustizia. Mi viene in mente la polemica inerente gli assorbenti femminili tassati in un certo modo, quando in realtà si chiede di tassarli di meno proprio perché sono percepiti come necessità, e invece no, invece un certo precipitato politico dice che non sono necessari, quindi sono tassati, se non sbaglio, anche quelli del 22%. Ci sono tantissime storture che dimostrano che questa cosa è soggettiva, arbitraria, transitoria. Però è molto interessante questo concetto, ti dico, talmente interessante che leggendo la domanda mi sono venute in mente delle cose che potrei sviluppare in un daily cogito. Perché già ho parlato e ho fatto una puntata l'anno scorso sull'elogio del superfluo, però non ne ho parlato in questi termini, cioè non ne ho parlato in termini politici. È evidente, e aggiungo questo e poi lo sviscererò in una puntata futura, è evidente che la dicotomia tra superfluo e necessario, che dovrebbe essere una disquisizione di carattere filosofico, è sottratta alla filosofia perché diventa una disquisizione di carattere politico. Perché si sposta dall'essere una domanda su di me: cos'è che per me è necessario e cos'è che per me è superfluo? E diventa una domanda collettiva: cos'è che per gli altri è necessario e per gli altri è superfluo? E ovviamente alla base di questo ci sta quella domanda, che è una domanda terribile che cercherò di combattere sempre: ma io so meglio degli altri cosa è bene per gli altri? Perché alla fine il fatto di tassare e sovratassare dei bisogni, delle necessità o delle cose superflue sulla base dei miei criteri politici, poi di un gruppo e via dicendo, significa di fatto la dittatura della minoranza, Il fatto che oggi ci siano delle persone che sono convinte che il giornale sia meno tassabile del detersivo e quindi che il primo sia più necessario del secondo, significa che c'è un piccolo gruppo di persone che, avendo questo potere, porta quel potere che è di una minoranza, perché se io vado a fare un dibattito fuori lì, fidatevi, la gente dirà, no, sai, detersivo è un po' più importante del giornale, anche se il giornale ti informa, sempre di meno, ma ti informa, però il detersivo ti fa vivere nell'igiene, ok? Quella sensazione della minoranza diventa dittatura della maggioranza, cioè della minoranza sulla maggioranza. E questo forse è un problema irrisolvibile della democrazia liberale, che dovrebbe trovare un equilibrio fra queste minoranze e queste maggioranze, ma non lo trova mai. Domanda molto interessante, ci rifletterò e ci dedicherò un Daily Cogito molto molto presto, quindi state allerta. Io credo che ci siamo, abbiamo terminato con i consigli di lettura per questo mese. Le domande sono state molto interessanti e peraltro molto, molto precise, quindi bravi, bravi, e vi consiglio di iscrivervi a Patreon, oltre che abbonarvi al canale Twitch, non solo per sostenere quello che facciamo, ma perché su Patreon ci sono dei servigi molto interessanti, come per esempio libri del mese spediti a casa, consulenze sia collettive che private vis-à-vis, e il question and answer, quindi trovate il link sotto, entrate nella community e sono certo che non ve ne pentirete. Detto questo, io direi che siamo arrivati alla fine, quindi per chi sta seguendo la live non andatevene, alla fine della sigla facciamo un altro po' di chiacchiere e niente, noi ci rivediamo quest'oggi, cioè mercoledì 30, con Oscar Giannino in live alle 17 e come sempre io vi abbraccio, vi ringrazio per l'ascolto, condividete Daily Cogito, fate i bravi, siate buoni, siate di buon cuore e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa.